22.30, le news della notte di Popolare Network. Si allarga la lista degli spiati da Paragon. L'ultimo è Francesco Nicodemo, ex spin doctor di Renzi. La sua società cura la comunicazione dei gruppi parlamentari del PD. Dopo i giornalisti, gli attivisti pro-migranti, il mondo della finanza, lo spyware usato anche contro chi lavora con le opposizioni. Che calzano il governo, risponda degli spionaggi. Ai dirigenti 408 euro di sconto sull'IRPEF, agli operai 23 euro. È l'iniquità della manovra economica del governo Meloni, certificata dall'Ufficio parlamentare di bilancio. La finanziaria criticata anche da Banca d'Italia, Istat e Corte dei Conti, dai condoni alle tasse alla sanità. Escalation nel sud del Libano. Attacchi e incursioni dell'esercito israeliano, scuole chiuse domani nelle zone di confine. L'UNIFIL denuncia, minano i progressi verso una soluzione diplomatica. Da Gaza la denuncia delle organizzazioni umanitarie e valichi bloccate, tende e coperte. Sarà la COP della verità. Il presidente brasiliano Lula apre la conferenza sul clima di Belém. Ad ascoltarlo una sessantina di capi di Stato e di governo, pochi rispetto alle passate occasioni. Da lunedì entrano nel vivo i lavori. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Dopo i giornalisti, la finanza milanese, gli attivisti per i diritti dei migranti, spiati con il sistema Paragon anche soggetti che lavorano con le opposizioni. È il nuovo inquietante tassello emerso oggi. Lo spyware è stato usato anche contro Francesco Nicodemo, ex spin doctor di Renzi, da anni titolare di un'agenzia di pubbliche relazioni che segue anche la comunicazione di gruppi parlamentari del Partito Democratico. Il servizio di Michele Migone.
Quando ha ricevuto il messaggio che lo avvertiva che il suo telefono era spiato, Francesco Nicodemo pensava a uno scherzo. Non lo era, Paragon aveva colpito ancora. L'ultimo caso dello spyware israeliano venduto solo ad agenzie governative di paesi amici è venuto alla luce oggi grazie all'anticipazione del libro di Francesco Cancellato, il direttore di Fanpage, anch'egli spiato attraverso il telefono. Il messaggio è arrivato il 31 gennaio del 2025. Francesco Nicodemo, racconta Cancellato, nei mesi precedenti aveva curato con la sua società a lievito le campagne elettorali per il centro-sinistra in Liguria e Umbria e per il sindaco di Perugia. Non solo. Lievito curava anche la comunicazione dei gruppi parlamentari del PD. Se è vero che ha avuto anche dei clienti in altri schieramenti politici, è anche vero che la maggior parte dei rapporti siano stati proprio con l'opposizione. E questo è il motivo per cui il suo telefono è stato messo sotto controllo? Davanti al COP a sera Alfredo Mantovano, il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, nei mesi scorsi aveva ammesso che l'intelligence aveva spiato con Paragon gli attivisti promigranti Luca Casarini e Beppe Caccia, ma aveva escluso che i servizi segreti avessero spiato dei giornalisti. Il comitato parlamentare si era accontentato di tutte queste risposte e aveva così votato una relazione finale che non faceva chiarezza proprio sul caso di Francesco Cancellato. Sembrava che la questione dovesse finire nell'oblio, fino a quando non è stato denunciato un altro spionaggio ai danni di un altro giornalista, Ciro Pellegrino, caporedattore di Fanpage. E poi sono emersi altri nomi, Roberto D'Agostino, il fondatore di Lagospia, ed è di qualche settimana fa la notizia che l'AD di Unicredit, Adea Orcelle, sia stato spiato con Paragon. Prima di lui anche Francesco Gaetano Caltagirone, un salto di qualità visto il loro impegno nel risico bancario. Giornalisti scomodi, consulenti dell'opposizione, uomini della finanza. Nonostante le numerose richieste, il governo non ha voluto fare chiarezza su Paragon.
La notizia ha suscitato l'indignazione delle opposizioni che incalzano il governo chiedendo di sapere se Nicodemo, così come gli altri prima di lui, sia stato spiato da apparati dello Stato. Noi abbiamo raggiunto il deputato Arturo Scotto del PD.
È certo che è inquietante, perché qui non stiamo parlando di personalità pubbliche, stiamo parlando di professionisti che fanno il loro mestiere, che fanno consulenze per le campagne elettorali e per la comunicazione del gruppo parlamentare del principale partito di opposizione. Una cosa del genere non si è mai vista e credo che qualcuno debba dare delle
Il
risposte.
suo collega del Partito Democratico, Filippo Sensi, dice che, insomma, ricorda molto il caso Watergate.
È chiaro che la vicenda ha delle analogie, perché ci troviamo di fronte a uno spionaggio di personalità collocate, diciamo, prevalentemente in una posizione critica rispetto a chi governa oggi, da diversi punti di vista, chi dal punto di vista giornalistico, chi dal punto di vista dell'attivismo per i migranti e chi fa semplicemente il proprio lavoro. È evidente che è un caso simile a quello del Watergate, perché il Watergate si basava proprio sullo spionaggio dell'avversario politico.
Oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ha difeso la manovra in audizione alle commissioni di bilancio di Camera e Senato, affermando che la rottamazione delle cartelle sarà l'ultima, che la situazione della sanità è colpa di errori di governi precedenti e che sul taglio dell'IRPEF si sarebbe data priorità ai ceti medi perché su quelli più bassi, ha detto il ministro, si era già intervenuti in passato. Ma Giorgetti è stato smentito da Istat, Banca d'Italia e Corte dei Conti. I tre organismi hanno evidenziato i tagli alla sanità, i favoritismi dati a una rottamazione che somiglia a un finanziamento ai privati con soldi pubblici e all'iniquità dei tagli IRPEF. E l'ufficio parlamentare di bilancio denuncia in commissione: un dirigente può risparmiare oltre 400 euro, un operaio poco più di 20. Da Roma, Anna Bredice.
Istat, Banca Italia e Ufficio parlamentare di bilancio, ognuna di queste istituzioni oggi, nell'ultima giornata di audizioni, ha smontato parti fondamentali della manovra, mettendo in luce le grandi disparità, a cominciare dai maggiori vantaggi per chi è già ricco e quasi niente ai settori più in difficoltà. Un solo dato fa crollare l'intera narrazione del governo di una manovra che aiuterebbe il ceto medio-basso. Il taglio dell'IRPEF farà risparmiare 23 euro all'anno ad un operaio, 123 ad un impiegato, 408 euro ad un dirigente, inversamente proporzionale al principio della progressività, a quanto pare. Altro dato, la rottamazione viene bocciata da tutti, Banca Italia, Ufficio parlamentare di bilancio e Istat, non fa altro che incentivare l'evasione, dicono. Aumentano le diseguaglianze, il parere di tutti, a pagarne chi ha redditi bassi, che non potrà e non può neanche curarsi. 1,5 milioni di persone in più rispetto al 2023 a rinunciare alle cure. Anche le nuove regole ISEE avvantaggiano chi ha redditi medi, chi ha una casa e più figli, non le giovani coppie e le famiglie degli stranieri. Giorgetti è toccato oggi chiudere le audizioni, ha sottolineato che si tratta di una manovra che ha cercato di mantenere i conti pubblici in ordine per non sforare i parametri di deficit. Ora tocca al Parlamento. Le opposizioni faranno una battaglia sostenute dalle critiche che sono emerse oggi. La maggioranza cercherà di cambiare quel poco che c'è nella manovra, ad esempio le tasse alle banche e quelle sugli affitti brevi.
Il caso Almasri si sta traducendo in una colossale brutta figura per il governo. Ieri sera fonti di Palazzo Chigi sostenevano che una richiesta di arresto per il criminale libico da parte della Procura di Tripoli sarebbe stata consegnata contestualmente alla richiesta di arresto da parte della Corte Penale Internazionale, mentre Almasri era detenuto in Italia. Stamattina il Tribunale dei Ministri ha smentito. Tripoli si mosse solo dopo che Almasri era già stato rimpatriato. Claudia Gazzini di Libia Crisis Group.
La Libia rimane un paese diviso dove si cerca, almeno a livello internazionale, di avviare un processo politico per unificare le due parti. Però di fatto è una realtà in cui le due parti, ossia Dbeibah da un lato a Tripoli e Haftar dall'altro nell'est, consolidano e stanno cercando di consolidare il loro potere. Quindi l'arresto di al-Masri avviene diciamo, in questo contesto dove Dbeibah vuole rimanere al potere a Tripoli e vuole, e ci sta provando ormai da mesi, eliminare più o meno e fare fuori, far arrestare, far indebolire i suoi avversari. E al-Masri e quelli che al-Masri appoggia rientrano in quella categoria dei proprio non propri amici di Dbeibah. Però mi chiedo se invece questo cosiddetto arresto serva e cosiddetto iter giudiziario che il procuratore dice di avere avviato invece non serva proprio per eliminare l'ipotesi di un trasferimento all'AIA.
Ora il Medio Oriente, l'esercito israeliano ha condotto ripetuti attacchi contro strutture che considera in uso Hezbollah nel sud del Libano. Prima dei raid ha emesso alcuni ordini di evacuazione. Tra Israele e Libano è formalmente in vigore una tregua, ma le operazioni dell'esercito di Tel Aviv non si sono mai completamente interrotte. A Gaza intanto le organizzazioni umanitarie denunciano come le limitazioni all'ingresso di aiuti stiano esasperando una situazione già drammatica. Ai posti di blocco vengono fermate coperte e tende, necessarie ora con l'abbassamento delle temperature. Anche i beni alimentari non arrivano quanto e dove serve e gli ospedali non possono rientrare in funzione per mancanza di farmaci e attrezzature. Così si procede con le evacuazioni. In Italia sono arrivati tra ieri e oggi diversi minori che hanno urgente bisogno di cure. Sono stati ricoverati in strutture pediatriche a Torino, Trieste, Milano, Bergamo, L'Aquila, Verona, Firenze e Bologna. Intanto è stato trovato un deposito di armi in un locale a Vienna che si ritiene appartenere alle operazioni estere di Hamas e si sospetta che le armi siano state introdotte in vista di potenziali attacchi terroristici in Europa contro istituzioni israeliane o ebraiche. Lo riporta in una nota il Ministero dell'Interno austriaco. 5 pistole e 10 caricatori sono stati trovati in una valigia e immediatamente sequestrati. Precisa la nota, sottolineando che le indagini durate diverse settimane su un'organizzazione terroristica globale legata a Hamas hanno portato anche all'arresto a Londra di un 39enne britannico. Queste sono le informazioni al momento disponibili. Gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro giornale radio. Andiamo negli Stati Uniti, all'indomani della vittoria di Zohran Mamdani a New York. Oggi il presidente Trump ha parlato d'altro, d'economia e dazi principalmente, ma sull'esito elettorale pesano le minacce alla città pronunciate durante la campagna elettorale. E dal canto suo il neosindaco Mamdani è al lavoro per scongiurare che tali minacce possano concretizzarsi. Da New York, Roberto Festa.
Zohran Mamdani è al lavoro per dare il senso di una transizione il più morbida organizzata possibile. Ha nominato 5 donne, tutte con esperienza nel settore dell'amministrazione pubblica, per guidare il suo transition team. Pensa di confermare un'altra donna, Jessica Tisch, a capo della polizia e lavora in diverse direzioni. Anzitutto deve trovare i soldi per il suo piano di assistenza universale sanitaria, universale per i bambini, dai 6 mesi ai 5 anni. Costo del programma 6 miliardi di dollari che lui vorrebbe far pagare ai miliardari, cioè alzando le tasse dei miliardari, cosa che però la governatrice di New York, Kathy Hochul, non sembra voler fare. C'è poi da lavorare sul blocco degli affitti e ci sono da costruire almeno 200.000 unità abitative a prezzi accessibili. C'è anche da ristabilire un clima di collaborazione proprio con gli agenti di polizia, che lui nel 2020 aveva chiamato razzisti, anti-queer, una minaccia alla pubblica sicurezza, quindi diciamo che quelli non sono proprio ben disposti. E poi c'è la grana più grossa, lo scontro con Donald Trump. Trump ha minacciato di tagliare alla New York di Mamdani miliardi di fondi federali. Non può farlo. Perché? Perché l'assegnazione dei fondi federali spetta al Congresso, non al Presidente. Quello che Trump però può fare è esercitare pressioni su deputati e senatori repubblicani per bloccare i fondi. E infatti c'è già un deputato della Georgia, si chiama Buddy Carter, che vuole introdurre il Mamdani Act, una legge che blocca il trasferimento di fondi pubblici a città governate da interessi anti-americani. Non è detto che passi, ma diciamo è un grattacapo in più per un sindaco sotto osservazione speciale, nel mirino di molti, e che si troverà a governare una città spesso giudicata ingovernabile.
Sarà la COP della verità. Con queste parole il presidente brasiliano Lula ha aperto oggi la conferenza sul clima di Belém. Ad ascoltarlo una 60 di capi di Stato e di governo, pochi rispetto alle passate occasioni, nonostante il tema ambientale sia più stringente che mai. La stessa Europa si presenta alla conferenza con un accordo di compromesso estorto ai 27 all'ultimo minuto utile. Che COP sarà dunque? Sala milanese.
La conferenza sul clima torna in Brasile a 33 anni dalla conferenza di Rio de Janeiro, che per prima pose lo sviluppo sostenibile come tema centrale dell'agenda mondiale. Soprattutto la COP30 di Belém arriva a 10 anni dagli accordi di Parigi e chiede ai paesi di verificare gli impegni presi, ma a presentare gli NDC, i compiti per casa, sono stati finora solo 64 nazioni, che insieme rappresentano solo un terzo delle emissioni globali di carbonio. Dopo 3 edizioni ospitate da paesi produttori di combustibili fossili, quella brasiliana sarà la COP dell'Amazzonia, sarà la COP dei popoli originari e dei movimenti sociali che chiedono alla politica di agire. È anche la COP che arriva nel primo anno della presidenza Trump e nel pieno di un rigurgito negazionista. È una COP che confida in Lula e nella leadership brasiliana, di fronte ad una Cina che sembra defilarsi e ad un'Unione Europea che solo all'ultimo trova un accordo al ribasso per non presentarsi inadempiente. È la COP a cui gli scienziati dicono che siamo ormai troppo in ritardo per stare dentro un grado e mezzo di aumento delle temperature, ma che dobbiamo comunque agire in fretta per evitare scenari peggiori. È infine la COP che tornerà a scontrarsi sulla finanza per il clima, ma che sempre più discuterà di mitigazione e adattamento, perché il cambiamento climatico è già realtà.
E da Via Olearo per stasera è tutto, le notizie tornano domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.